Veti. Dai microfoni di Radio Incontri in Blu, Jacopo Maccioni per la seconda puntata di Pinocchio. Abbiamo lasciato Mastro Antonio, Maestro Ciliegia, seduto per terra nel suo laboratorio. Il secondo capitolo riparte da qui e si sviluppa anche questo tutto dentro la sua bottega. Entra in scena però un nuovo elemento, mentre scomparirà per sempre definitivamente, come detto nella puntata precedente, quel personaggio al quale Collodi ha dato l'onore di avviare la storia. Quello nuovo è tra i più importanti del libro, affascinante per i suoi modi e i suoi atteggiamenti, ricco di stimoli e di spunti di riflessione. Apparentemente generoso, apparentemente buono. Il perché dell'apparentemente avremo modo di approfondirlo partendo anche dalle riflessioni importanti di Rita Mascialino nel suo libro Pinocchio, analisi e interpretazione. Il nuovo personaggio, non c'è bisogno di dirlo, è Geppetto. Questo è il suo nome, un nome non comune oggi. Geppetto. Da dove deriva? Dove l'ha pescato l'autore? La storia di un burattino esce nel 1881, cioè solo 20 anni dopo realizzata l'Unità d'Italia. Uno degli eroi di quel periodo, perlomeno uno dei personaggi più popolari che aveva sollecitato e continuava a sollecitare fantasie, era Giuseppe Garibaldi, detto anche l'eroe dei due mondi, il generale dell'epica spedizione dei Mille. Un disegnatore dell'epoca, Mata, cioè Adolfo Matarelli, nel periodico Lampione realizzava vignette del nostro eroe nazionale, chiamandolo ironicamente Geppo. Geppo e Geppe, sostiene il direttore della rivista italiana di onomastica Enzo Caffarelli, in Toscana erano in uso come diminutivo di Giuseppe. Collodi trasforma questo diminutivo Geppe, Geppo era espressione contadinesca, con un altro diminutivo, trasformando quindi con questo doppio diminutivo quasi in un vezzeggiativo, caricandolo ulteriormente di grazia e simpatia, ed ecco che da Geppe viene fuori Geppetto. Sempre Caffarelli, ma non è il solo, anche il cardinal Giacomo Biffi, che ha realizzato la prefazione alla meravigliosa edizione illustrata da Mario Ceroli per Arte nel 2002 e, aspetto particolarmente curato e approfondito, da Franco Nembrini, già citato nella prima puntata, prospetta un collegamento Geppetto-San Giuseppe sia per la straordinarietà dei figli che per la putatività dei padri. Perdonate il brutto neologismo. Sia Giuseppe che Geppetto sono padri di figli non generati. Di Geppetto parleremo anche nel corso delle prossime puntate e cercheremo di volta in volta di sottolineare gli aspetti che lo caratterizzano. Adesso ci limitiamo a dimostrare quello che Collodi ci dice di lui in questa sua prima apparizione. Ha un bisogno e si reca nella bottega del collega per soddisfarlo. Ha uno scopo, un obiettivo anche lui, come Mastrantonio. Anche a lui serve un pezzo di legno, ma mentre a Mastrantonio il legno occorreva per realizzare la gamba di un tavolo, Geppetto lo cerca, e qui si legge immediatamente la differenza tra i due, per realizzare un bel burattino di legno, ma un burattino meraviglioso che sappia ballare, tirar di scherma e fare i salti mortali. E vuole realizzare questo per un altro scopo importante: girare il mondo e sopravvivere all'inedia e all'indifferenza. Thank you. fare l'artista di strada richiede tantissime doti: coraggio, forza d'animo, rassegnazione, disponibilità a guardare in faccia la gente, esporsi all'attenzione degli altri, esporsi alla valutazione, alla critica, sapere accettare ostilità e indifferenza. E Geppetto, pur di andarsene dalla sua bottega, che sa di chiuso, di stantio, è pronto a costruirsi la corazza che serve. Come facciamo a immaginare vecchio uno che ha questi propositi? Forse il vecchietto che ha in mente Collodi è lo stesso vecchio che avevo in mente io quando ero ragazzo, una persona di 40-45 anni al massimo. Collodi descrive due personaggi come vecchietti, ma Geppetto, nonostante l'età, a differenza del lineare Mastrantonio, è pronto a mettersi in gioco, a mettersi in discussione, è pronto e disponibile al cambiamento. Nonostante superata quell'età che ricerca l'avventura, lui è pronto a interpretarne una, scoprire il mondo tenendo per mano una creatura, imparare a riguardare quel mondo con occhi nuovi come quelli del fanciullo che si porta accanto. E prima di tutto questo, e prima ancora di questa avventura, accettare l'evento della paternità, anche se putativa. Putativo è espressione usata solo in relazione a padre, significa appunto presunto, apparente. A me piace più comunque la locuzione diffusa fa le veci di, oppure semplicemente fa da padre. Ma putativus, usato nel latino tardo, è motto che deriva dal verbo puto, putas, putavi, putatum, putare. Questo verbo, anche se comunemente, velocemente e forse un po' superficialmente, viene tradotto con credere, ritenere, pensare, espressioni esclusivamente dubitative, ha come primo accesso il significato tutto concreto e positivo di valutare, stimare, considerare. Ecco allora che il nostro Geppetto e il nostro San Giuseppe non sono soltanto ritenuti padri, bensì valutati tali, stimati tali, considerati tali. Il cambiamento di senso non è di poco conto. Anche se Geppetto non sarà sempre fedele alla sua forte aspirazione, Mastrantonio non poteva assumere assolutamente il ruolo di padre. Non aveva abbastanza estro, non aveva abbastanza fantasia. Lui aveva bisogno di linearità, di metodicità, di ripetitività. E anche se i lavori dei due uomini avevano a che fare con il legno e quindi la creatività, Mastrantonio realizzava gambe per i tavoli, Mastro Geppetto era intagliatore. Lui era in grado di dare al legno la sagoma di un burattino e il legno sul quale passa sgorbi e scalpelli è un semplice legno da catasta, buono per la stufa e il caminetto. Geppetto conosce bene la materia che lavora, è mastro. Avrebbe potuto scegliere un'essenza preziosa per realizzare l'opera più importante della sua vita, un figlio col quale scoprire il mondo. Un legno dolce, delicato e allo stesso tempo resistente? Poteva sceglierlo. E invece va a chiederlo in prestito al suo collega vicino di bottega e si accontenta di quello che gli verrà offerto. Come un padre naturale non può scegliersi il figlio che gli arriva, anche il padre putativo accetta quel figlio che in quel momento ha bisogno della sua paternità. Questo è umano, questo. E speriamo che la scienza non arrivi mai a ostacolare la naturalezza che si è susseguita nei millenni che ci hanno preceduto e che le norme non arrivino a mutare questa situazione. Mastro Antonio e Mastro Geppetto mostrano una grande litigiosità, come se in passato avessero avuto numerosissimi contrasti e frizioni, litigiosi anche per nulla, proprio per un non nulla. Delle due leticate narrate, la prima è dovuta tutta al soprannome. Polendina era quello di Geppetto. E la seconda al soprannome e alla caduta del pezzo di legno nello stinco del povero padre putativo. Particolari in questo capitolo c'è da sottolineare Abaco. L'abaco è uno strumento di calcolo molto molto antico, ma comunque anche oggi, ancora oggi, utilizzato all'interno delle aule scolastiche. Sbertucciare. La parola che origina il verbo è bertuccia. La bertuccia è una piccola scimmia ritenuta particolarmente brutta. Mi sembri una bertuccia. Due sono i significati di sbertucciare: canzonare, deridere, prendere in giro e ridurre in cattive condizioni qualcuno o qualcosa. E poiché nel testo il verbo è inserito nella frase dove sono descritti i due che passano dalle parole ai fatti, il significato è da ritenersi di più il secondo che il primo. Stinchi impresciuttiti. Impresciuttiti sono gli stinchi di Geppetto che ricevono il colpo del pezzo di legno. Il prosciutto toscano viene confezionato con sale, pepe, aceto, spezie e lasciato poi invecchiare. Mentre invecchia, la carne vicino all'osso che fuoriesce dalla massa muscolare perde quegli umori che rendevano la carne elastica anche in quel punto, fino a diventare un tutt'uno con quello. Gli stinchi di Geppetto sono pertanto descritti dai Collodi come vecchi, secchi, privi di tono e di elasticità. Bizza. La bizza è il capriccio tizzoso e di breve durata. Oggi in giro per paesi e città di biz se ne sentono proprio tante. Thank you. Pinocchio, capitolo secondo. Maestro Ciliegia regala il pezzo di legno al suo amico Geppetto, il quale lo prende per fabbricarsi un burattino meraviglioso che sappia ballare, tirar di scherma e fare i salti mortali. In quel punto fu bussato alla porta. «Passate pure», disse il falegname senza aver la forza di rizzarsi in piedi. Allora entrò in bottega un vecchietto tutto arzillo, il quale aveva nome Geppetto. Ma i ragazzi del vicinato, quando lo volevano far montare su tutte le furie, lo chiamavano col soprannome di Polendina, a motivo della sua parrucca gialla che somigliava moltissimo alla polendina di Gran Turco. Geppetto era bizzosissimo. Guai a chiamarlo Polendina. Diventava subito una bestia e non c'era più verso di tenerlo. «Buongiorno, Mastro Antonio», disse Geppetto. «Che cosa fate costì per terra?» «Insegno l'abaco alle formicole». «Buon provi faccia!» «Chi vi ha portato da me, compar Geppetto?»
«Le gambe».
«Sappiate, Mastro Antonio, che son venuto da voi per chiedervi un favore».
«Eccomi qui, pronto a servirvi», replicò il falegname rizzandosi sui ginocchi.
«Stamani m'è piovuta nel cervello un'idea.
Sentiamola».
«Ho pensato di fabbricarmi da me un bel burattino di legno, ma un burattino meraviglioso che sappia ballare, tirar di scherma e fare salti mortali. Con questo burattino voglio girare il mondo per buscarmi un tozzo di pane e un bicchiere di vino. Che ve ne pare?»
«Bravo Polendina!»
gridò la solita vocina che non si capiva di dove uscisse. A sentirsi chiamar Polendina, compar Geppetto diventò rosso come un peperone dalla bizza e, voltandosi verso il falegname, gli disse imbestialito:
«Perché mi offendete? Che vi offende?
Mi avete detto Polendina. Non sono stato io.
Sta un po' a vedere che sarò stato io. Io dico che siete stato voi.
No.
Sì.
No.
Sì».
E riscaldandosi sempre più, vennero dalle parole ai fatti e, acciuffatisi fra di loro, si graffiarono, si morsero e si sbertucciarono. Finito il combattimento, Mastro Antonio si trovò fra le mani la parrucca gialla di Geppetto. Geppetto si accorse di avere in bocca la parrucca brizzolata del falegname.
«Rendimi la mia parrucca!» disse Mastro Antonio, «e tu rendimi la mia e rifacciamo la pace».
I due vecchietti, dopo aver ripreso ognuno di loro la propria parrucca, si strinsero la mano e giurarono di rimanere buoni amici per tutta la vita.
«Dunque, compar Geppetto», disse il falegname in segno di pace fatta, «qual è il piacere che volete da me?»
«Vorrei un po' di legno per fabbricare il mio burattino. Me lo date?» Mastro Antonio, tutto contento, andò subito a prendere sul banco quel pezzo di legno che era stato cagione a lui di tante paure. Ma quando fu lì per consegnarlo all'amico, il pezzo di legno dette uno scossone e, sgusciandogli violentemente dalle mani, andò a battere con forza negli stinchi impresciuttiti del povero Geppetto.
«Ah, gli è con questo bel garbo, Mastro Antonio, che voi regalate la vostra roba? Ma avete quasi azzoppito!
Vi giuro che non sono stato io».
«Allora sarò stato io! La colpa è tutta di questo legno! Lo so che è del legno, ma siete voi che me l'avete tirato nelle gambe!»
«Io non ve l'ho tirato!»
«Bugiardo! Geppetto, non mi offendete, se no vi chiamo Polendina. Asino! Polendina! Somaro! Polendina! Brutto scimmiotto! Polendina!»
A sentirsi chiamar Polendina per la terza volta, Geppetto perse il lume degli occhi e si avventò sul falegname e lì se ne dettero un sacco e una sporta. A battaglia finita Mastrantonio si trovò due graffi in più sul naso e quell'altro due bottoni di meno sul giubbetto. Pareggiati in questo modo i loro conti, si strinsero la mano, giurarono di rimanere buoni amici per tutta la vita. Intanto Geppetto prese con sé il suo bravo pezzo di legno e, ringraziato Mastrantonio, se ne tornò zoppicando a casa. Arrivati alle curiosità, da notare che l'espressione impresciuttiti nella prima versione scritta per il giornale dei bambini non era presente. Anche l'espressione all'inizio del capitolo, senza aver la forza di rialzarsi in piedi, è aggiunta dal Collodi successivamente alla stesura del primo racconto. Qual è scritto con l'apostrofo sia nel giornale dei bambini che nella prima edizione di Le avventure di Pinocchio del 1883, mentre nella quinta edizione, quella del 1890, che noi utilizziamo come testo di lettura in questa trasmissione, è senza l'apostrofo. L'apostrofo sottolinea l'elisione della E di quale. Oggi le grammatiche prevedono al maschile sia la forma qual che la forma quale. Per questa ragione è fortemente sconsigliato apostrofare perché ritenuto errore, anche se in effetti non lo sia assolutamente. Io ho frequentato quelle che all'epoca si chiamavano scuole elementari negli anni 50 e le mie insegnanti segnavano errore se non veniva messo l'apostrofo, a dimostrazione che la grammatica riflette sulla lingua e non viceversa, la lingua riflette la grammatica. Alla prossima occasione, alla prossima puntata. Buon tutto!